una situazione, direi, sconvolgente, che va al di là un po' di quello che credevamo di trovare. Nell'immaginario comune, immaginario collettivo, crediamo tutti in qualche modo che le persone che si occupano di agricoltura, italiane non, debbano per forza di cose vivere in condizioni un po' disagiate, e tutto sommato lo riteniamo accettabile. Quello che abbiamo trovato, abbiamo visto, francamente supera ogni livello di decenza. In molte situazioni, e subito andremo a descriverle, abbiamo trovato delle situazioni che ci aspettavamo di trovare nel 1870 nelle campagne del Polesine. Ed è per questo che nella prefazione e nella presentazione del nostro rapporto c'è una frase di Acini, che adesso andiamo a leggere, che nel suo studio sull'agricoltura del 1870 descriveva amaramente la condizione di tantissimi agricoltori che facevano delle transumanze particolari, da nord andavano a sud a lavorare, e abbiamo trovato la stessa situazione penosa di più di un secolo fa nelle nostre campagne. Acini diceva: relativamente ai lavoratori del suolo, ciò che si può dire è che la storia loro non potrebbe essere più triste in Italia. Schiavi la maggior parte durante l'impero romano, poi servi della gleba, poi liberati, ma resi soggetti a ogni specie di angherie, di soprusi, di tirannie, dei signorotti in campagna, fin presso i nostri giorni. Questo succedeva nel 1884. La situazione che abbiamo trovato noi è perlomeno sovrapponibile a questa, con alcune aggravanti che poi vedremo. C'è da tenere conto che Medici Senza Frontiere lavora in Italia da pochissimo tempo, lavora complessivamente nei paesi in via di sviluppo dal 71, ma in Italia lavora grosso modo dal 99, dalla fine del 99, quando l'orda barbarica, come la descrivono generalmente le ghisti dei kosovari, arrivava sulle nostre coste pugliesi. Nello stesso momento Medici Senza Frontiere in Italia si è confrontata con questo fenomeno e ha deciso di dare alcune risposte. Ma è diciamo dal 2000 che in qualche modo si è resa visibile sul territorio, e da pochissimo tempo in qualche modo scalpita a destra e a sinistra della nostra penisola nel tentativo di dare delle risposte per quanto riguarda la stessa lettura dei migranti senza documenti. Nell'estate del 2003 nel nostro peregrinare tocchiamo Cassibile. E a Cassibile troviamo una situazione incredibile, in provincia di Siracusa. Troviamo 150 sudanesi provenienti dal Darfur, appena scappati dalla crisi. La crisi del Darfur inizia tra febbraio e marzo del 2003, quando appunto i ribelli del Darfur attaccano El Fashir, la guarnigione difesa dall'esercito regolare e governativo del Sudan, e riescono a entrarvi. Dopodiché il governo appunto si scaglia contro di loro, inizia questo genocidio terribile, e le persone scappano, passano in Chad, dal Chad arrivano in Libia e dalla Libia arrivano a Lampedusa. Dopodiché, con un bellissimo promesso di soggiorno in mano, si trovano a dover uscire da Crotone e dover trovare il loro modo di sopravvivere, fin quando la Commissione, quando Allah o qualcun altro lo vorrà, avranno la possibilità di discutere davanti alla Commissione centrale la possibilità di rimanere in Italia con uno stato di rifugiato o una protezione umanitaria. Bene, queste persone, per sbarcare il lunario, arrivano in questa striscia di terra particolarissima, a Cassibile, e capitano nel momento giusto, nel momento della raccolta delle patate. Bene, occupano la striscia di terreno di circa 3 metri o 4 metri tra un campo coltivato e l'altro, a patate, e sotto alcuni ulivi si piazzano con degli assetti letteresi di fortuna, subici la più parte, utilizzando le cassette per la raccolta di patate per dormire, alcuni, e altri delle reti e dei materassi rimediati in qualche discarica. Queste persone le incontriamo, ci raccontano la loro storia. Noi, in maniera molto naif, da Alice del Paese delle Meraviglie, ci meravigliamo e ci rendiamo conto che una situazione del genere si replica nelle campagne del sud con una frequenza impressionante, perché di lì a poco troviamo 1400, questa volta, richiedenti asilo presenti a Fornara, nell'edificio più o meno che avete visto prima, quello l'ultimo, quello proprio. E tutti ci dicono, guardate, noi abbiamo permesso di soggiorno, non abbiamo nessuna possibilità di sopravvivere, non siamo ospitati da nessuno, quindi raccogliamo i pomodori. Da lì iniziamo a fare una serie di riflessioni. Una era iniziata alcuni anni prima, era quella sui centri di permanenza temporanei, e l'altra è quella che vede un sacco di gente, circa 12.000 persone, da una serie di dati che abbiamo estrapolato più o meno empiricamente, che nel nostro paese in maniera irregolare sono impiegati nell'agricoltura e sfruttati l'agricoltura. E la prima riflessione che facemmo, ricordo, nell'estate del 2003, fu grosso modo, ma come? Da una parte inizia e aumenta la politica di deterrenza nel nostro paese, Calderoli, Bossi, ma tutto il governo in qualche modo promette accordi con la Libia, promette accordi bilaterali con altri paesi, promette una cortina di ferro nel Mediterraneo, e dall'altra parte, come dire, chiude gli occhi e fa, va bene, passate, non incrementiamo le quote e facciamo entrare delle persone che daranno una mano, come vedremo, molto importante per far andare avanti soprattutto il meridione e incrementare il prodotto interno lordo. Da questa illazione nasce un po' lo studio di Medici Senza Frontiere sul fenomeno dei migranti stagionali. Nasce anche da un'altra, ovviamente, impostazione, che è quella più operazionale. Ci rendiamo conto che moltissime delle persone che vediamo provengono dalle serre, provengono da un lavoro particolarmente duro, nella fascia d'età che va dai 18 ai 40 anni troviamo un sacco di persone in pessime condizioni di salute, con infezioni ricorrenti, croniche, mai curate o mal curate, e ci rendiamo conto che è importante indagare il fenomeno prima di tutto dal punto di vista sanitario, non dimenticando comunque anche le condizioni di vita e le cause che poi fanno verificare questi fenomeni. Questa è la situazione di Castiglia che vi descrivevo prima, no? Quindi vedete questa sorta di striscia che loro con ironia chiamavano la striscia di Gaza, tra un campo coltivato e l'altro. C'erano 4 km di strada per raccogliere l'acqua e questi contenitori appunto servivano a tale scopo. Le toilette non esistevano, nessuna possibilità di avere le latrine. Facevano più andare direttamente dalla prefettura di Siracusa e dire: mettete in piedi voi un campo di accoglienza o creiamo un campo profughi nel cuore della provincia di Siracusa. Alcuni giorni dopo la protezione civile montò all'interno del campo sportivo di Castiglia una struttura dignitosa per accogliere queste persone. Ovviamente è una situazione congiunturale, ci auguriamo che strutturalmente ci siano altri tipi di risposte, però questo per dire quanto può la società civile stimolare e impegnarsi perché perlomeno queste persone abbiano un tetto sul quale dormire, che ovviamente riteniamo anche noi non sia una soluzione. Gli obiettivi del progetto erano, come dicevo prima, quello di fornire assistenza sanitaria diretta, valutare le condizioni di salute ma anche l'accesso al sistema sanitario nazionale, che come vedremo è un grosso problema, valutare le condizioni di vita e verificare se le condizioni di vita fossero in qualche modo direttamente proporzionali alle condizioni precarie di salute. La metodologia, abbiamo scelto un denominatore facendo vari studi, tentando di avere dei numeri quantomeno affidabili, e 12.000 da più fonti sembrava essere il numero di migranti stagionali che irregolarmente lavorano nel nostro paese. Facendo dei calcoli, un intervallo di confidenza sufficientemente buono stabiliva che ci dovevano essere perlomeno 800-750 visite e 750 interviste. Per cui è quello che un po' abbiamo fatto. Con un'unità mobile abbiamo scelto 5 sedi, 5 regioni, quindi Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia e Calabria, e con un'unità mobile siamo scesi nel paese, abbiamo fatto delle visite mediche nei campi di lavoro dove trovavano queste persone in modo abbastanza random. Sceglievamo una zona, dopodiché dicevamo che eravamo a disposizione per delle visite mediche, ma anche per chiacchierare, e quindi poi valutavamo. Quindi non abbiamo preso un campione di 100 persone X e le abbiamo screenate, non era l'obiettivo. Il nostro obiettivo era quello di dare una mano e contemporaneamente appunto verificare un po' le condizioni. La popolazione visitata, per il 91% erano uomini, solo l'8% donne, in gran parte tutta africani e subsahariani, con 20% di persone provenienti dal Maghreb, e le donne in gran parte dall'Europa dell'Est e alcune africane subsahariane. Età media 30 anni, la permanenza media in Italia 25 mesi. lo status, questo è molto importante, come dicevamo prima, il più del 20% è richiedente asilo, con delle punte abbastanza grosse in Sicilia, e comunque di questi richiedenti asilo nessuno di loro ovviamente avrà beneficiato del programma nazionale asilo. Ricordo che in Italia nel 2004 sono stati 7.700 grossomodo richiedenti asilo, e solo per il 6% di loro c'è stata lottato, che è riuscito a fornire un'accoglienza che rientrasse negli standard minimi di accoglienza. Per il resto la situazione è quella che vedete, la situazione che conoscete voi a Bologna in alcuni centri dove le persone si ritrovano, quella dell'Hotel Africa a Roma e di tantissime altre situazioni. Alcuni di loro è rifugiato, alcuni di loro ha un permesso di soggiorno regolare, ma la maggior parte, più del 50%, quasi il 60%, è in condizioni di regolarità. Le condizioni di vita le abbiamo valutate secondo alcuni parametri. L'alloggio, l'assenza degli standard minimi per poter sopravvivere, l'esclusione sociale, l'assenza di protezione e di tutela e il guadagno assolutamente limitato. Andiamo rapidamente un po' a vedere l'alloggio, assolutamente drammatico. Più del 40% vive in case abbandonate, quindi nessun tipo di servizio all'interno. Alcuni vivono, come abbiamo visto prima, sotto gli alberi. Alcuni spazi affittati, volutamente non li abbiamo chiamati case affittate, perché per spazi affittati abbiamo trovato anche una situazione incredibile a Rosarno, dove sotto un ponte di una statale un italiano molto furbo ha ricavato, mettendo in piedi quattro tramezzi, una sorta di buco di magazzino che ha affittato a 100 euro a testa alle persone che vivevano, proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Poi c'è una foto che lo fa vedere bene. Alcune case dove il proprietario gratuitamente affida le persone, e alcuni intendopoli, altri c'è qualche organizzazione che mette in piedi l'accoglienza. È una situazione veramente che si rappresenta nel 4-5% del sistema. Il 52% non ha acqua corrente, per cui immaginate la ricaduta sanitaria, e poi la vedremo. Il 30% dei pazienti non ha luce elettrica e il 40% non dispone di servizi di. Abbiamo voluto in maniera molto così provocatoria paragonare la situazione che abbiamo trovato agli standard dei campi profughi in situazione di emergenza dell'Alto Commissariato per i Rifugiati. E siamo lontani anni luce. Se questi sono standard che troviamo in un campo profughi in Africa, siamo lontanissimi, insomma, no? Distanza tra latrina e il punto d'acqua a 100 metri. Quale punto d'acqua, quale latrina? Distanza tra latrina e l'alloggio 30 metri. Numero di persone per latrina 20. Abbiamo trovato situazioni in cui quella di prima rendeva molto l'idea. A Tornara l'anno scorso c'erano 450 persone senza latrina. E ovviamente durante la giornata defecavano all'esterno, durante la sera o di notte, per una serie di problemi legati soprattutto alla paura di essere picchiati, la facevano al primo piano della casa o direttamente nelle vicinate. Area a disposizione all'interno del modulo abitativo per persona 3,5 metri quadrati. Avete visto l'immagine prima, ma non è sicuramente la più forte, di quella piccola stanza dove la persona proveniente dalla Ghana dice: qui dentro siamo 9. In molti casi abbiamo trovato 16 persone in una stanza e dormono a turni e dormono generalmente in fianco. Quindi si trovano solo una serie di persone, insomma, che dormono di fianco in un paio di in pochissimi metri quadrati, insomma, una situazione veramente disastrosa. Questa è la situazione che vi descrivevo prima, Rosarno, qui dietro il furbastro è riuscito a mettere in piedi quattro muri e li affitta alle persone che lavorano per lui. La gran parte dei lavoratori lavora a Cosimo, soprattutto in provincia di Foggia. Quello che succede è che la persona viene pagata a cascioni, cioè se si riesce a riempire 350 kg di questa grossa cassa di pomodoro, la persona prende tra i 2,5 e 4 euro. Le persone che riescono a muoversi, che conoscono bene il lavoro, riescono a riempire fino a 3-4 persone al giorno e quindi hanno un piccolo margine di guadagno. Altri, quelli che non sono particolarmente rapidi, hanno mai fatto quel tipo di lavoro, non riescono a pagarsi nemmeno il trasporto su un bucato iperaffollato dal posto dove abitano al posto di lavoro. Sovraffollamento abitativo ne abbiamo discusso, insomma, situazioni veramente molto gravi. Acqua potabile. Come dicevamo, moltissimi bevono da fonti assolutamente pericolose. pozzi di irrigazione, fontane non sicure, cisterne, pozzi artesiani, tutti da verificare, molti l'acquistano nel negozio. Quella situazione è messa a punto, ma ce ne sono moltissime altre. Per esempio ci sono moltissime persone che vivono appunto dei pozzi di irrigazione e c'è un'assoluta correlazione poi con le malattie a trasmissione orofecale. Il lavoro. Il 96% delle persone intervistate non ha contratto di lavoro stagionale. Il 75% non ha mai avuto contatto con nessun tipo di sindacato o organo di tutela e il 50% guadagna 25 euro o meno al giorno, il che non vuol dire che li guadagna ogni giorno. Il 50-60% delle persone riesce a lavorare 3 giorni alla settimana, sono pochissimi quelli che lavorano più di 3 o 4 giorni alla settimana. Maltrattamenti e violenze. Questo ci ha lasciato veramente scioccati. Il 25% degli intervistati afferiscono di essere stati picchiati, la percentuale sale in maniera esponenziale quasi in Campania e gli episodi riferiti vanno dagli insulti al tentato omicidio, alla rapina, alla violenza sessuale. Questa è la foto di un ragazzo che in Campania è stato avvicinato a una cabina telefonica, gli hanno esploso 6 colpi d'arma da fuoco, lui si è riparato un po' con il braccio e l'avambraccio e aveva ovviamente varie ferite, come vedete i fissatori esterni, per una frattura importante all'olio. L'analisi sanitaria, che era un po' l'obiettivo di questo studio, è un'analisi poco accurata, un'analisi di primo livello, questo va detto subito. Non abbiamo avuto la possibilità di avere un laboratorio che in qualche maniera confermasse alcune nostre relazioni. La prima è quella legata al lavoro in serra. Molte delle persone che abbiamo incontrato lavorano in serra con antitrittogamici, hanno delle malattie che lasciano pensare appunto a una correlazione stretta tra questo tipo di lavoro e la loro patologia. Questo non abbiamo potuto afferire in maniera scientifica, ma abbiamo invece potuto fare una serie di valutazioni che erano molto importanti. La prima, il well-being interval, l'intervallo di benessere, cioè il periodo che intercorre dal momento in cui la persona arriva a Lampedusa al momento in cui ha il primo contatto col sistema sanitario nazionale per una visita, si sta riducendo in maniera preoccupante. Da studi del 1995 ad oggi questo intervallo si è ridotto dai 6 mesi al mese e mezzo, ai 40 giorni. Dobbiamo pensare che gli uomini che abbiamo incontrato soprattutto sono uomini dai 18 ai 40 anni, persone che generalmente si presume essere in buono stato di salute. E invece non è così. Più della metà delle diagnosi sono di origine infettiva. 2/3 dei suspetti diagnostici sono patologie croniche. Più la persona rimane in Italia e più cronicizza, più il problema diventa rilevante. Tra il 75 e il 90% delle persone non ha nessun tipo di assistenza sanitaria. Quindi la prevalenza in Italia e le consultazioni fanno vedere che tra un totale delle persone malate che è particolarmente alto tra i 6 mesi e l'anno di presenza, mentre in meno di una settimana è una percentuale esigua, hanno consultato il sistema sanitario nazionale solo il 50%. Questo vuol dire che non è detto che abbiamo seguito una terapia adeguata, che vedano il medico dedicato degli ambulatori STP della propria provincia. No, semplicemente sono persone che sono andate in un pronto soccorso dalla guardia medica e hanno il più delle volte ricevuto una cura sintomatica sicuramente non un accesso continuativo al servizio. Gran parte, anzi metà, poco più della metà, delle malattie, delle patologie infettive sono di tipo cronico e della patologia cronica infettiva, che è quella che abbiamo studiato con più attenzione, perché generalmente è quella legata alla presenza sul territorio e al mancato accesso alle cure, spicca la malattia dermatologica gastroenterica respiratoria, che sono generalmente quelle che gli americani chiamano i poverty related disease, le malattie legate alla povertà. Ci sono pochissimi studi su questo argomento e ci sembrava veramente opportuno andare a verificare determinate cose. Quello che abbiamo verificato è che assolutamente corrisponde alla realtà. La regione che fa vivere peggio, tra virgolette, le persone, che è la regione Puglia, in questo momento, dal nostro punto di vista, è anche quella che ha la maggior presenza di questi tipi di patologie. Le patologie legate al lavoro e alle sue condizioni, il 45% dei più sospetti diagnostici hanno una patologia legata al lavoro e quindi alle posizioni legate alla fatica. Per quanto riguarda per esempio la Sicilia, dove c'è un lavoro intensivo nelle serre, sicuramente le dolcezie e le lombalgie sono presentissime, le persone sono confinate per 7-8 ore al giorno, le donne stanno fino a 12 ore in piedi a insatolare di notte, i pomodori e quant'altro, o per esempio a occuparsi delle arance, quindi trattare l'arancia per 12 ore in piedi, questo succede senza fila a Carosarno, con ovviamente dei grossissimi problemi poi dal punto di vista della salute. Il 50% dei traumi sono avvenuti sul lavoro e la patologia secondaria psicofarmaci è sottostimata sicuramente ed è difficilissima conferma. Però siamo sicuri e stiamo collaborando con la medicina del lavoro di Ragusa per uno studio a Vittoria e a Pachino sui fitofarmaci e sembra che ci siano delle conferme al lavoro che abbiamo svolto. Come dicevamo prima, patologia dovuta alla pubertà, più del 45% è presente, metà delle patologie sono di origine infettiva, come dicevo prima la Puglia è intensa per quanto riguarda questo triste primato. Alterazione della sfera psicoaffettiva. Il 40% delle persone presentavano disturbi di diversa entità. Due sottogruppi particolari, le donne e i pazienti visitati in campagna. L'80% dei pazienti visitati in campagna presentano alterazioni psicoaffettive, soprattutto legate alla paura, al terrore di passare un'altra notte in una situazione di instabilità. Abbiamo visto delle situazioni veramente incredibili, soprattutto nella zona di Castel Volturno, dove la criminalità organizzata ovviamente tiene in mano un po' le redini dell'agricoltura. Moltissime persone hanno paura di parlare, è stato il posto, stato per dire, siamo arrivati col furgone, tipo 10 minuti dopo se l'hanno fregato, ed era scortato cioè c'erano due, come dire, vigilanti fuori del posto che si erano fermati, e c'è stata una forte pressione perché lasciassimo abbastanza celermente il territorio. Noi abbiamo pensato di investirci parecchio, quest'anno inizieremo un progetto, anzi abbiamo già firmato un protocollo di intesa con l'ASL Napoli 2, inizieremo fra pochi giorni a lavorare, ma ci siamo resi conto subito di quanto le persone avessero paura. Il fenomeno della prostituzione, e l'agricoltura sono in questo momento in mano di alcuni clan di nigeriani che, come dire, hanno preso il subappalto dai clan camorristici locali, e la situazione è veramente molto complessa. Le donne che abbiamo incontrato, il 100% delle donne ci ha chiesto un controllo ginecologico, il 65% delle donne che abbiamo incontrato riferisce più di 3 aborti, il 7,6% si trova in gravidanza, nessuno seguiva il controllo prenatale, e in più del 70% la domanda di assistenza medica è stata interpretata da noi come un vero e proprio richiesta di aiuto. Più del 50% di loro presentava alterazioni severe della sfera psicoaffettiva, soprattutto persone che provenivano dall'est Europa, e abbiamo trovato non pochi casi di depressione. La situazione più drammatica che abbiamo incontrato è stato il fatto di, come dire, denunciare delle violenze sessuali da parte dei datori di lavoro. Va detto che gran parte delle violenze subite sono subite da italiani, e appunto le persone che hanno denunciato questi fatti in qualche modo ci hanno pregato ovviamente di non farne parola con le forze dell'ordine. Le abbiamo chiesto per quale motivo non hanno denunciato e ovviamente hanno risposto per due ragioni. La prima perché non posso presentarmi ovviamente in commissariato in quanto sono irregolare, la seconda perché non vorrei che il mio datore di lavoro mi faccia delle pessime referenze se eventualmente cambierò il posto. È una situazione molto, molto difficile, drammatica, e voglio dire, in alcuni casi veramente ci siamo trovati a fare un counseling che non aveva quasi senso, perché le persone ci dicevano molto chiaramente: guardate, non, noi veniamo qui, ci facciamo curare, facciamo una terapia, se abbiamo un'infezione sessualmente trasmessa, dopodiché continueremo a lavorare lì perché non abbiamo alternative. Un altro problema grosso è quello relativo all'alimentazione scarsa e inadeguata. Se prendiamo in considerazione 2100 calorie al giorno, che secondo me sono anche poche, considerando come minimo giornaliero per un uomo adulto sano, quello che abbiamo trovato è che moltissime persone vivono di riso, sostanzialmente, e quindi ci dovrebbero essere 600-700 grammi di prodotto secco al giorno, tra riso, semolino o altri carboidrati, solo per l'apporto energetico. In realtà non è così. Le persone che abbiamo trovato quasi sempre sono sottopeso, hanno hanno grossi problemi, alcuni delle avitaminosi, i microelementi praticamente non esistono, e ci sono delle persone, soprattutto quelle presenti da più di un anno e mezzo in Italia, con problemi legati a iconotrizione cronica. Patologia secondaria cronica, abbiamo trovato almeno 71 pazienti affetti da malattie gravi, abbiamo trovato dei casi di tubercolosi, e tutti i casi che abbiamo trovato di tubercolosi sono di persone presenti da almeno 18-24 mesi in Italia. E il 30% dei pazienti che abbiamo visto, quindi 25-26 persone, non avevano mai visto un medico prima. Pazienti con sospetti diagnostici di sieropositività, tubercolosi e diabete, ovviamente non si comportano diversamente dagli altri, lavorano finché possono, come possono, e tentano di mandare una piccola rimessa a casa. Va registrato che in alcune situazioni, come quella di Castelvolturno, è veramente surreale. C'è un banco di Napoli presente al centro del paese e ci sono qualcosa come tra 17 e 20 sportelli più o meno abusivi della Western Union per le rimesse a casa. Ovviamente se qualcuno ha il permesso di soggiorno, la tariffa è quella normale, se una persona non ha il permesso di soggiorno, immaginiamo che ci siano delle tariffe particolari e quindi delle provvisioni particolarmente alte. Ho quasi finito, e la parte che abbiamo trovato più scandalosa è quella dell'accesso alla salute. Ora, dopo 5 anni, 6 anni dall'entrata in vigore della turfo napolitana, del testo unico sull'immigrazione, quindi la possibilità per la prima volta per gli immigrati di fare accesso agli ambulatori dedicati, agli ambulatori STP, la situazione in Italia è tragica. È tragica in quelle regioni, ma come vedremo è tragica anche in altri contesti. Per due ragioni. Prima di tutto perché c'è una mancanza di informazione clamorosa sia da parte degli immigrati, credo sia abbastanza scusabile, ma soprattutto da parte degli operatori sanitari. Faccio una piccolissima parentesi. Poco tempo fa ero al Sant'Orsola e c'era una chiacchierata con degli operatori sanitari del Sant'Orsola sulla medicina, sull'antropologia medica. E a un certo punto ho fatto la domanda: quanti di voi conoscono il sistema STP? Sapendo che Bologna è uno tra i centri in Italia che per prima ha istituito il codice STP in maniera sperimentale tra 98 e 99. Credo che non si sia alzata una mano, c'erano più di 120 persone. E le persone conoscono più o meno l'STP, però non sanno che cos'è un immigrato irregolare, che differenza ci sia tra un richiedente asilo, uno con la protezione umanitaria, uno con lo status di rifugiato, uno sans-papier, un profugo, un clandestino e quant'altro. Quindi la situazione è veramente molto confusa e di ignoranza assoluta. E questo succede a Bologna, che generalmente nell'immaginario degli italiani è il posto ovviamente più avanzato, dove tutto funziona, dove il pubblico è un pubblico. Quello che abbiamo trovato nei vari contesti dove abbiamo lavorato è veramente scandaloso. Non solo ci sono pochissime ASL che funzionano, che hanno istituito un accesso per queste persone particolarmente sfavorite, ma anche la società civile risponde veramente con lentezza. Oppure c'è una risposta caritatevole da parte di alcuni gruppi, generalmente legati alla Chiesa, che, come dire, in camera caricati danno quello che possono e come possono. Credo che questo sia scandaloso. Quindi i pronto soccorso e le guardie mediche sono strutture assolutamente inadeguate, l'abbiamo visto. Se teniamo in considerazione che metà delle patologie viste sono infettive e di queste una gran parte infettive croniche, vuol dire che sicuramente le risposte sono insufficienti e ci sarebbe la necessità di stabilire circuiti di secondo livello, che non necessariamente dovrebbero essere presieduti dalla società civile. Per quanto so che a Bologna è fortissima, Socco, e lavora particolarmente bene, il giorno il giorno più bello possibile dovrebbe essere quello che sotto si occupa di altre cose e non di salute direttamente per le persone, quindi di promozione della salute, di orientamento alla salute, di qualsiasi altra cosa fuori che le consultazioni dirette. Perché se non riusciamo a portare la differenza culturale e le persone favorite al cuore del centrale delle istituzioni, credo sia un grosso problema. I diritti, ci sono due cose da dire importanti. Uno, sono assenza di tutte le tutele giuridiche, ne parlavamo prima. Le persone presenti regolarmente sul territorio naturalmente non hanno diritto a nessun tipo di tutela. Noi crediamo ovviamente che sia una cosa incredibile, non lo crediamo solo noi, e lo crede soprattutto l'ONU. C'è una convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti che stabilisce chiaramente che anche se il lavoratore migrante è presente in maniera irregolare nel nostro territorio va tutelato. Ovviamente l'Italia non ha ratificato questa convenzione. La cosa più odiosa è che noi abbiamo ratificato e dovremmo aver messo in funzione da molti anni, il limite massimo era il febbraio 2005, la convenzione sugli standard minimi di accoglienza per i richiedenti asilo. Vi ricordo che gran parte di queste persone, o una buona parte, è richiedente asilo, e solo il 7% trova alloggio nel piano nazionale asilo, che è una struttura creata dal basso, dalle associazioni, dall'ACNUR, dal CIR e dalla società civile in generale per dare una risposta in questo senso. Lo Stato non si è mai interessato, nel quinquennio precedente e in quello che stiamo vedendo in questi due. Il decreto flussi è l'altra aberrazione. Il decreto flussi, per chi non lo sa, funziona in un modo, direi, assolutamente ipocrita, cioè funziona in modo inversamente proporzionale al tasso di disoccupazione. Se a Trento ci sono il 3% di disoccupazione e richiedono per il lavoro stagionale, per la raccolta delle mele, 5.000 persone, non c'è problema. Le 5.000 persone vengono accordate e arriveranno a Trento e faranno il loro lavoro. In provincia di Ragusa, dove c'è il 25%, il 30% di disoccupazione, ovviamente arriveranno 6 persone fisiche in maniera regolare. Tutti gli altri, nel triangolo delle Primiere, non sappiamo benissimo tutti che gli italiani non ci lavoreranno mai, soprattutto con i prezzi, non c'è assolutamente la possibilità di ampliare queste quote, quindi le persone che lavorano in maniera irregolare, quindi vivono irregolarmente, si curano irregolarmente, fanno tutto irregolarmente. Questo sistema perverso permette di fatto che queste persone in un modo o nell'altro vivano in queste condizioni, quindi non abbiano grosse speranze. Noi in qualche modo ci stiamo pur esulando totalmente dal nostro mandato, noi ci occupiamo di salute come sempre, ci siamo fatti un po' di domande e ci siamo resi conto che non possiamo dare le grosse risposte. Non abbiamo voluto affrontare il tema della politica dell'agricoltura comunitaria, non abbiamo voluto affrontare il tema ovviamente dello scacconato e della ridicola performance del Ministero dell'Agricoltura da 10 anni a questa parte, dove ha perso sicuramente la competizione con altri mercati, sta di fatto che questa è la condizione che vediamo in questi giorni. Quindi vado rapidissimamente alle conclusioni, appunto vorrei che in qualche modo tutti ricordassimo un po' quello che abbiamo appena visto. Io trovo che sia scandaloso e inaccettabile, e non sono né demagogico né assolutamente retorico in questo, che oltre il 70% delle persone abiti in stati inadeguati, non abbia accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici. Credo che sia scandaloso e credo che ci sia una realtà come quella spagnola che in modo molto più creativo e molto più empatico del nostro abbiano messo in piedi una serie di risposte molto efficaci. Lì la società civile si è mossa. Lì hanno trovato veramente inaccettabile una situazione e hanno voluto dare delle risposte ancora prima che le prefetture muovessero i piedi. E ora speriamo nel quinquennio Zapatero o nel quadriennio Zapatero le cose andranno ancora avanti in maniera migliore e le persone avranno sicuramente molto più tutele. Noi assolutamente ci dimentichiamo. Il degrado urbano in qualche modo lo vediamo, ci curiamo e lo prendiamo in considerazione. Vedo a Roma la situazione della Laurentina, la situazione della Tiburtina con più di 600 richiedenti asilo in condizioni pietose, sono stati presi grosso modo in mano dalle associazioni e dal comune, finalmente la situazione è molto migliorata. Il degrado rurale non ce ne occupiamo. Forse proprio perché pensiamo che tutto sommato è accettabile pensare che le persone che lavorano nell'agricoltura, tutto sommato, un po' di disagio dovranno pure averlo e sono abituati, e gente dura. Erano le stesse cose che pensavamo 30-40 anni fa della gente di Budrio o di Sant'Arcangelo o di altri paesi quando arrivavano nelle feste a Bologna, che acquistavano un po' di stalla e tutto sommato, beh, è chiaro, quelli vivono lì, noi viviamo qua e un po' di disagio dovranno pure averlo. Io credo che non è così. Non è così, la realtà è quella, assolutamente, e credo che qualcosa bisogna fare. L'invito che facciamo fondamentalmente è duplice: uno, all'ASL, alle ASL e a tutti gli assessorati della sanità, di applicare la legge, semplicemente, di implementare gli ambulatori dedicati, FTT, e di essere un attimino, invece per le organizzazioni, per i centri sociali, per le organizzazioni sul territorio, di essere molto più proattivi, di essere, come dire, un tentacolo, tra virgolette, delle ASL e tentare di orientare le persone verso il servizio sanitario nazionale. E quando questo servizio non dà risposte sufficienti, ovviamente dimostrare e andare direttamente come dire, nelle stanze dei bottoni a farsi sentire. Per quanto riguarda la salute mentale, faremo uno studio dedicato, un proposito, perché ci sembra veramente importante andare a fondo all'argomento. L'abbiamo fatto in maniera abbastanza superficiale e vorremmo, farlo in maniera molto più